Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima, Radio Popolare, la trasmissione in onda tutti i mercoledì sera dalle 20.30 fino alle 21.30 per parlare di clima, di ambiente, di risorse e del mondo così come è, ma anche come lo vorremmo. In redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme, che raggiungiamo tra un attimo, in studio Elena Mordiglia, Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao, buonasera, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, bentornata. Allora, i nostri contatti, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, e poi clima@radiopopolare.it è la mail a cui scriverci anche per partecipare alle nostre, come sapete, quest'anno numerosissime rubriche. E poi ci sono i contatti di E Nostra.
La mail info@enostra.it e il numero verde 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Di che cosa parliamo questa sera, Marianna?
Allora, stasera parliamo chiaramente delle conseguenze energetiche della guerra in Iran, e non più solo in Iran, con Giulia Giordano di Ecco, di intelligenza artificiale nelle note del prof, Gianluca Ruggeri, e di povertà energetica e welfare energetico-climatico con Giovanni Carrosio, che è sociologo e autore di Clima Ingiusto, e Lorenzo De Vidovic, ricercatore sociale presso RSE.
Cominciamo però la nostra puntata, come sempre, con la nostra rassegna stampa a cura di Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo, bentornato.
Ciao, come state?
Bene, 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 aspetta che ti alzo bene il microfono, che sei un po' basso. Tu come stai?
Io sono, forse è per questo che mi sentite basso, raggomitolato sotto le coperte col mio tè qua, non sono come voi giovani che fate balduri in redazione, e quindi per questo mi sentite basso, anche il clima è un po' così, un po' casalingo.
Ma beato te, quanta invidia per la tua location, che è sicuramente più gradi. No, si sta bene anche qua nello studio 3 di Via Ollearo. Allora Lorenzo, andiamo alla nostra rassegna stampa. A gennaio abbiamo iniziato due rassegne di seguito parlando degli attacchi sul Venezuela. La scorsa settimana abbiamo raccontato i 4 anni dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Oggi, ancora una volta, dobbiamo iniziare parlando di guerra.
Eh sì, io poco fa scherzavo con degli amici, ma era uno scherzo un po' amaro, dicevo a Radio Popolare, mi hanno preso per fare una rassegna stampa ambientale, sto finendo col fare una rassegna stampa militare, ma purtroppo è il mondo che ci costringe a parlare sempre di conflitti quando saremmo ben felici di centrare lo sguardo altrove. La guerra di cui parliamo oggi, ovviamente quella in Iran, come dicevate voi, non più solo in Iran, coinvolge buona parte dei paesi del Golfo Arabo. Siamo al quinto giorno di conflitto che è iniziato, lo ricordate, con gli attacchi aerei statunitensi, israeliani su Teheran e su altre città iraniane. Oggi la notizia è che si sono già superate le 1000 vittime e abbiamo già i primi probabili crimini di guerra, come l'attacco, l'avete visto, terribile ad una scuola femminile in Iran. Perché ne parliamo al Giusto Clima? Beh, un po' perché, come cito i miei studi del liceo, siamo umani e tutto ciò che è umano ci riguarda, e un po' perché questa guerra, come altre avventure militari intraprese dagli Stati Uniti e da Donald Trump, ha molto a che fare con i nostri temi, cioè con le energie e con i combustibili fossili. Nel caso della guerra in Iran, questo legame guerra-fossile va in due direzioni. Da un lato, con i suoi attacchi ai paesi della regione e con la chiusura dello stretto di Hormuz, che ormai l'abbiamo imparato tutti, a questo pezzo di mare da cui passa il 20% del greggio e del gas globale, la Repubblica Islamica dell'Iran spera di far schizzare il costo dell'energia. Perché? Per convincere Trump che non valga la pena di continuare una guerra che fa aumentare le bollette, che fa aumentare il prezzo del pieno, della macchina, e quindi, insomma, una guerra che fa arrabbiare i suoi elettori. Per ora, come sta andando? Il costo del barile è effettivamente salito, ma non è salito abbastanza da far cambiare idea a Trump, anche perché ormai gli Stati Uniti sono i primi produttori di petrolio al mondo e dipendono molto meno che in passato dalle importazioni dei paesi del Golfo. E qui arriva l'altra direzione. Dall'altro lato, Trump sta lavorando ad un impero del petrolio, lo scriveva qualche mese fa Bloomberg, e quindi sarebbe ben felice di mettere le mani anche sul fossile iraniano. Considerate che Teheran controlla il 13% delle riserve di petrolio mondiali, un pochino meno di gas, e che oggi lo vende in gran parte ad un altro nemico geopolitico di Washington, cioè alla Cina.
E d'altronde è un po' quello che abbiamo già visto in America Latina, dove gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e gli hanno impedito di esportare petrolio a un altro paese che hanno nel mirino, in quel caso Cuba.
Esatto, ed è la conferma di quanto il potere politico passi dall'energia. E se l'energia del mondo è fossile, come dire, dobbiamo sapere che le grandi riserve di fossile, quindi queste grandi riserve di potere, sono in mano direttamente o indirettamente a potenze e leader che non sono esattamente pacifisti. Penso a Trump, penso a Putin. Ora, un modo per rompere questo circolo vizioso di petrolio e di guerra ci sarebbe, ovviamente, e consiste nell'abbandonare i combustibili fossili installando fonti rinnovabili, che, peraltro, faccio questo inciso, oltre alle guerre ci eviterebbero anche un po' di tumori e di crisi climatica e sarebbero le uniche fonti per le quali un paese come l'Italia non dipenderebbe più da importazioni estere. In Unione Europea e in Italia questo ci aiuterebbe ovviamente in questo momento a metterci al riparo dall'effetto economico della guerra in Iran, che è l'aumento dei costi dell'energia di cui parlavo prima. Non è un caso che posti come la Spagna o la Francia, che dipendono meno dal gas, risentono meno di shock economici di questo genere, mentre noi siamo costantemente tra i più colpiti in Europa, qua in Italia. Se avete una sensazione di déjà vu, anticipo un tema, non è strano. Questo stesso dibattito, identico, l'abbiamo avuto ormai 4 anni fa con l'invasione dell'Ucraina e quindi in quel caso la fine delle forniture di gas russo. E se lo stiamo rifacendo è perché non è cambiato molto, né in termini di politica estera, siamo ancora paesi che ne invadono e bombardano altri, né in termini di politica energetica. È una roba enorme, sto anticipando qua un po' di temi, ma poi ci torniamo con Giulia Giordano di Ecco nell'intervista.
Il fatto che il costo dell'energia aumenti è una cattiva notizia per noi, ma c'è anche a chi fa piacere. Esattamente come era successo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ora che il gas iraniano è fuori dal mercato, i produttori di gas statunitensi stanno festeggiando. Secondo i nuovi dati di Energy Flux, infatti, le compagnie statunitensi del gas potrebbero realizzare oltre 1 miliardo di dollari a settimana in profitti straordinari a seguito del conflitto in Iran, così per dire.
1 miliardo a settimana, esatto. E non so se avete mai visto Vice, che è il biopic
Io
sull'ex
no.
vicepresidente statunitense di
No.
Bush, Dick Cheney. Malissimo, recuperatevelo perché è spettacolare, è un film comico, benché sia un film drammatico, ma ve lo cito perché c'è una scena dove siamo a pochi minuti dagli attacchi sulle Torri Gemelle, nella Situation Room della Casa Bianca, si vede Dick Cheney, il vicepresidente di Bush, che sorride. Perché sorride? Perché ha già capito che da quella storia, da quegli attacchi, comunque vada a finire, le persone sveglie come lui potranno fare un sacco di soldi. Ed è una morale che vale anche per questa guerra. C'è chi ha l'abilità di cadere sempre in piedi e di approfittarsi delle tragedie. Detto ciò, lasciamo da parte la guerra, ma continuiamo a parlare di Stati Uniti. Notizia che arriva dagli USA, Greenpeace USA ha annunciato un nuovo ricorso alla Corte Suprema contro la supermulta da 345 milioni di dollari chiesta dalla multinazionale del fossile Energy Transfer. È uno degli strascichi di una storia complicatissima, la vicenda dell'oleodotto Dakota Access, questa grande infrastruttura contestata dalle organizzazioni dei nativi e dagli ecologisti ormai un decennio fa, bloccata da Obama nel 2016 e poi fatta completare da Trump nel suo primo mandato e che ora è in funzione. La lotta per bloccare il Dakota Access si è fermata, è stata persa, ma Energy Transfer, che è una delle aziende coinvolte nel progetto, ha deciso di accusare Greenpeace di aver organizzato una campagna di disinformazione sui danni proprio a proposito di questo oleodotto, ottenendo un risarcimento enorme, così grande che se pagato porterebbe di fatto alla bancarotta di Greenpeace USA. Il ricorso è ancora in corso e, come dire, è un'ennesima notizia che mettiamo nel cassetto, repressione e brutto clima che si respira nel mondo per gli ecologisti.
Eh già, chiudiamo sempre con gli Stati Uniti, Lorenzo, perché ieri ci hai segnalato un articolo del Washington Post intitolato "Perché all'improvviso i MAGA, cioè i trampiani, amano l'energia solare". Cioè, cosa dice?
Esatto, questa è la nota simpatica del giorno. Il Washington
Grazie.
Post ci racconta, serviva, ragazzi, è veramente complicato questo periodo trovare la nota simpatica, devo confessarvi,
L'hai
ma ne
scovato.
troviamo sempre almeno una. Cosa dice il Washington Post? Mentre la Casa Bianca continua ovviamente a dire peste corna delle rinnovabili e a scoraggiarne l'uso in ogni modo, sta nascendo una parte della galassia trampiana, politici, influencer, giornalisti a lui vicini, che iniziano a dire che invece soprattutto il solare sarebbe un settore su cui forse vale la pena investire. Il più famoso fan del fotovoltaico nel campo dell'ultradestra statunitense, ovviamente Elon Musk, il cui core business sono, non a caso, le auto elettriche di Tesla, ma anche altri repubblicani come Tony Fabrizio, Newt Gingrich e persino una persona vicina all'entourage di Trump come Katie Miller, hanno iniziato a promuovere i pannelli solari. E perché lo fanno? Il Washington Post dà un po' di ipotesi. Una parte della risposta potrebbe banalmente stare nel fatto che almeno alcuni di loro siano pagati dalle aziende che si occupano di solare e che evidentemente stanno cercando di reagire a questa ondata pro fossile facendo un po' di lobbismo fra i repubblicani. Ma il Washington Post ipotizza anche una seconda ragione, e cioè che un pezzo dell'elite statunitense, anche di destra, inizi sinceramente ad aver paura che questa decisione di puntare tutto su petrolio, gas e carbone e quindi di lasciare all'Europa, ma soprattutto alla odiatissima Cina, tutto il mercato della transizione, e che sia stata troppo rischiosa e troppo poco lungimirante, e quindi delicatamente stanno iniziando a suggerire che Trump forse dovrebbe fare un passo indietro e lasciare almeno un po' di spazio alle rinnovabili. E la morale che ci portiamo a casa è che pensate quanto deve essere bella e efficiente e funzionale e intelligente l'energia solare se persino i trampiani si stanno arrendendo e piace pure a loro.
Grazie mille, grazie Lorenzo Tecleme per questa, tanto per il tuo sforzo di concludere sempre con qualcosa che ci fa sorridere, che di questi tempi, appunto, come dicevi, è importante. E grazie per la tua rassegna stampa, ti ascoltiamo più tardi.
Ciao, a dopo.
Ciao.
Ciao.
Questi sono i Mombao con Toipa. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare la sigla delle note del prof, che come sempre lo introduce. E allora la parola al nostro Gianluca Ruggeri per una nuova puntata delle Note del Prof.
Sono ore e giorni drammatici per quello che sta avvenendo in Medio Oriente, in particolare in Iran e negli altri paesi del Golfo. Per fortuna trasmettiamo per una radio, Radio Popolare, che fin dal primo istante è stata in grado di fornire le informazioni su quello che stava avvenendo in maniera trasparente, e ovviamente questo servizio lo può fare grazie al sostegno di tutte le persone che si sono abbonate o che in qualche altro modo sostengono appunto la nostra radio. E in queste ore si stanno anche cominciando a consolidare i primi effetti sui mercati energetici globali, dovuti al blocco dello Stretto di Hormuz e ai bombardamenti su alcune infrastrutture importanti per il traffico di petrolio e di gas liquefatto trasportato via nave proprio attraverso quello stretto. È ancora presto per valutare le concrete conseguenze a medio-lungo termine di quello che sta avvenendo in queste ore, anche se alcuni segnali cominciano ad arrivare. Saprete forse che il gas sui mercati europei ha aumentato il proprio costo in poche ore da 30 a 50 euro a megawattora, e il prezzo dell'energia elettrica sul mercato italiano, il cosiddetto PUN nazionale, domani sarà pari a 160 euro a megawattora, dopo che il prezzo medio nel 2025 era di 115, quindi un più 50%. Vedremo prospettiva aumento di prezzo di benzina, gasolio, gas ed elettricità, anche se non sappiamo ancora in che misura e per quanto tempo. Torneremo sicuramente a occuparci di questo, ma stasera volevamo parlare di un altro argomento, che è quello dei consumi energetici dell'intelligenza artificiale, di cui ovviamente si parla tanto. Nello specifico, nonostante i grandi allarmi che si moltiplicano, c'è da dire che i modelli di intelligenza artificiale hanno un consumo energetico, ma che a volte, nella percezione comune, è molto sopravvalutato. Anna Ricci, che è un'autrice di un blog che si chiama Sustainability by Numbers, per esempio, ci ricorda che una doccia calda consuma come 5.000 ricerche su ChatGPT, giusto per dare una proporzione. Ciò nonostante, è un tema importante perché ci sono grandi richieste di connessione di nuovi impianti di data center sulla rete elettrica, e questo significa poi dovergli fornire l'elettricità. Lo abbiamo visto negli Stati Uniti e adesso sta succedendo anche in Italia. C'è da dire che negli Stati Uniti l'anno scorso sono già stati cancellati tantissimi progetti di nuovi data center, spesso per l'opposizione della popolazione locale, ma a volte anche semplicemente per valutazioni economiche, quindi la bolla un pochino si è sgonfiata. E poi c'è da dire che in un recente articolo Emory Lovins, che è il fondatore del Rocky Mountain Institute, ci ricordava come già all'inizio degli anni 2000 c'era una situazione simile, quando poi ci fu la bolla di internet. In quegli anni si misero in campo importantissimi nuovi investimenti su strutture energetiche, su infrastrutture energetiche, che dovevano alimentare lo sviluppo di internet, che era in quegli anni importante. Ma dopo lo scoppio della bolla del 2000, 120 miliardi di dollari di infrastrutture energetiche si rivelarono inutili. Dicevamo che anche in Italia sta succedendo qualcosa di simile, di sviluppo. La richiesta di nuove connessioni per data center in Italia è arrivata complessivamamente a 78 gigawatt, numero che probabilmente non dirà molto a chi ci ascolta, ma giusto per darvi un confronto, considerate che nel 2024, nel momento di massima richiesta di elettricità sulla rete, cioè il momento in cui il consumo è stato maggiore in tutto l'anno, la richiesta era di 57 gigawatt, un dato abbastanza stabile se pensiamo che nel 2005, quindi praticamente 20 anni prima, era 55 gigawatt. Quindi in 20 anni siamo passati da 55 a 57, rimanendo piuttosto stabile. Se dovessero maturare tutte queste richieste di connessione per un totale di 78 gigawatt, arriveremo a un salto da 57 a 135, che vuol dire più che raddoppiare le centrali elettriche nel nostro paese per poter fornire quell'elettricità. Negli Stati Uniti questo fenomeno sta portando a grandi investimenti per realizzare nuove centrali elettriche a gas, che si affiancano allo sviluppo di solare fotovoltaico, eolico e batterie, che da qualche anno è abbastanza importante, impetuoso lo definirei. Ma queste nuove centrali a gas andrebbero a pesare direttamente sulle bollette degli statunitensi, anche se non dovessero mai produrre un kilowattora, semplicemente per come funziona il mercato in tanti stati degli Stati Uniti. Quindi investimenti che le grandi aziende energetiche fanno sapendo di essere coperti dal punto di vista dei costi. Se va male, pagheranno gli utenti del sistema elettrico nelle bollette, con la regolazione del mercato, e invece, se va bene, pagano i data center che poi utilizzerebbero anche questa energia. Detto questo, il dato di 78 gigawatt per l'Italia è un dato che francamente mi sembra non stare né in cielo né in terra, non riesco neanche lontanamente a immaginarmi che possa essere vicino a qualcosa di realistico. I dati reali ovviamente li scopriremo tra 5-10 anni, ma tutto mi lascia pensare che saremo molto 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 al di sotto di questi numeri. In ogni caso è qualcosa con cui il nostro sistema energetico dovrà fare i conti, e purtroppo dovrà fare i conti in assenza totale, mi viene da dire, di pianificazione, che qui è doppia perché riguarda non solo la mancata pianificazione dei data center, ma riguarda ovviamente anche la mancata pianificazione nel sistema energetico, con rischi enormi. E il problema è che questi rischi probabilmente, anziché rimanere in capo agli investitori che quello fanno di mestiere, cioè si prendono dei rischi, questi rischi rischiano di rimanere in capo un po' a tutte e a tutti noi.
Il giusto clima, e andiamo allora a dare il benvenuto alla prima ospite di oggi, che ha parlato con il nostro Lorenzo Tecleme. Insieme hanno parlato delle conseguenze energetiche della guerra in Iran. Lei è Giulia Giordano, che è analista del think tank Ecco.
Giulia, partiamo dall'inizio. Perché nel contesto di questa guerra si sta parlando così tanto di energie e di combustibili fossili?
Allora, vabbè, sicuramente mi preme dire che stiamo parlando innanzitutto di una guerra, quindi ridurla solo alla dimensione energetica potrebbe essere anche, diciamo, sminuente rispetto all'impatto che questo sta avendo sulla vita di tante persone in Medio Oriente. Però è anche vero che c'è una questione energetica molto, molto importante, che non può essere dismessa. Sono due, diciamo, le grandi dimensioni dell'energia su cui vorrei magari concentrarmi. Una è l'impatto che sta avendo rispetto ai mercati internazionali, perché l'Iran detiene geograficamente il controllo dello stretto di Hormuz, da cui passa il 20%, quindi circa un quinto sia dei flussi di petrolio che dei flussi di gas a livello internazionale, e non soltanto quindi il petrolio e il gas iraniano, ma anche quello, insomma, dei produttori dei paesi del Golfo, quindi Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi e via dicendo. E poi c'è un'altra dimensione relativa alla strategia che sta portando avanti l'amministrazione Trump, è la visione di una nuova, diciamo, imposizione di supremazia americana attraverso lo strumento energetico, che diventa proprio una leva geopolitica. E questo, diciamo, lo abbiamo visto adesso con la guerra in Iran, ma in realtà è un puzzle che possiamo ricomporre e che ha tanti pezzi. Cioè, poco prima è stato il Venezuela, anche se sono casi veramente diversi, però è sicuramente un tassello di questo puzzle molto importante. E c'è anche un uso, diciamo, strumentale della leva energetica, non soltanto verso paesi rivali, nemici, ma anche verso paesi partner. L'abbiamo visto con lo scorso anno la negoziazione dell'accordo con l'Europa per l'acquisto di LNG americano. Ecco, quindi c'è sicuramente un ruolo molto importante che l'energia gioca nella visione di Trump, nella visione di politica estera di Trump, e che va letto come strumento di potere, come strumento per indebolire la diciamo catena di alleanze che in qualche modo mettono in discussione l'egemonia statunitense, quindi tutti quegli stati che tra l'altro tra di loro avevano stretto una serie di partnership di tipo energetico, quindi il Venezuela per esempio aveva delle partnership energetiche con l'Iran, con la Russia, con la Cina. L'Iran è il primo, il primo acquirente del petrolio iraniano era la Cina, quindi indebolire questa catena attraverso lo strumento energetico significa anche appunto indebolire i rivali.
Già con Biden gli Stati Uniti erano diventati enormi esportatori di petrolio e ora con Trump abbiamo visto la politica del drill baby drill, quindi questo grande impulso all'estrazione di fossili. Questo sotto la presidenza repubblicana, sotto la presidenza Trump, si sta accompagnando un po' una lotta senza quartiere contro la transizione energetica, l'uscita dall'accordo di Parigi, adesso l'uscita anche dall'UNFCCC, che è la cornice ONU dentro la quale insomma stanno tutti i trattati sul clima. C'è un legame fra queste due cose? Donald Trump è contrario alla transizione energetica anche perché teme di perdere questa leva geopolitica fossile di cui ci parlavi?
Certo, allora sì, è vero che diciamo anche sotto Biden c'è stata una spinta, però poi Biden aveva anche iniziato a pensare ad una alternativa rispetto all'economia, diciamo, della transizione, che invece Trump ha voluto del tutto smantellare. E c'è anche probabilmente innanzitutto una visione un po' arcaica del potere e dell'economia che ha Trump, ma anche la volontà di ostacolare un processo di transizione verso un'economia nuova in cui i leader sono altri, e quindi anche qui può essere letto come un tentativo di riaffermare il proprio dominio attraverso l'economia fossile, quindi tenere rivali e partner ancorati al suo modello economico rispetto invece ad altre alternative, che in questo caso per esempio sono fornite dalla Cina, che è appunto il leader dell'economia della transizione. Quindi sicuramente c'è questa visione anche un po' semplicistica di questa dualità tra un'economia fossile e invece un'economia verde.
Detta la premessa che giustamente facevi prima, che le vittime di questa guerra sono le persone sotto le bombe, soprattutto in Iran, ma poi anche negli altri paesi del Golfo, vista dall'Italia si apre il tema dei costi dell'energia. Cosa succederà adesso per l'Italia, per l'Europa, per le imprese, per i consumatori? Aumenteranno i costi dell'energia e c'è un modo per evitarlo?
Allora, io penso che probabilmente questa è la prova lampante, non penso sia più chiaro di così, che continuare ad essere dipendenti dall'energia fossile è una vulnerabilità che non ci possiamo più permettere. Eppure sembra che ad ogni crisi, anziché cercare delle soluzioni permanenti a lungo termine che riducano del tutto questa dipendenza, la strategia sia quella di saltare da un fornitore all'altro. E questa è veramente una strategia di breve periodo che è miopica. Il puntare invece ad un sistema di rinnovabili, efficienza energetica, ma anche con investimenti in stoccaggio, reti, ecco, quello sicuramente è la risposta strutturale a questa dipendenza, e noi lo stiamo vedendo molto chiaramente già lunedì mattina, quando si sono aperti i mercati, abbiamo visto un'impennata delle quotazioni sia del petrolio ma soprattutto del gas, e questo ha ovviamente già delle ripercussioni e le avrà ancora di più se continuiamo a, come appunto proposto per esempio nel decreto energia che è stato approvato dal governo. Questo meccanismo si basa sul ricompensare i produttori di elettricità da gas, e questo sicuramente creerà ancora delle ripercussioni proprio sulla bolletta e quindi sui consumatori. E sappiamo che questo significa anche limitare la competitività dell'Italia e dell'Europa e anche condannare appunto le famiglie a prezzi molto più alti. Quindi sembra che le strategie di breve periodo, ma anche quelle di lungo periodo, che non sono state formulate tenendo diciamo come faro principale quello di tagliare la dipendenza dal gas, in realtà non siano delle soluzioni. Ecco.
C'è un inevitabile senso di déjà vu. Già nel 2022, con l'invasione russa dell'Ucraina, abbiamo avuto un dibattito simile, fine dei flussi di gas russo e la scelta in quel momento di diversificare gli importatori, diversificare i paesi da cui abbiamo comprato e stiamo comprando gas, tra l'altro aumentando le importazioni anche da alcuni dei paesi del Golfo. A posteriori è stata una scelta un po' poco prudente, abbiamo un po' perso un'occasione in quel momento.
Ma c'è anche da dire che grazie a Repower EU sono state messe in campo una serie di misure anche per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili l'efficienza energetica, il risparmio, che hanno avuto un impatto. Quindi noi siamo usciti, tra virgolette, da quella crisi anche grazie ad un impulso nella direzione giusta. E la diversificazione, allora, nel breve periodo probabilmente aveva anche un senso. Il problema è che ci siamo legati anche in quel periodo a progetti di lungo periodo e contratti di lungo periodo con dei fornitori. Ad esempio, banalmente, è stato firmato nel 22, nel 23, quindi sempre comunque nell'ambito della crisi, un contratto di lungo periodo tra Eni, per esempio, il Qatar Energy, per la fornitura per 26 anni. Ecco, questi sono impegni di lungo periodo che vanno sicuramente in una direzione diversa rispetto a quella in cui dovremmo andare, ecco.
Grazie mille, grazie a Giulia Giordano, analista del Think Tank Eco, intervistata dal nostro Lorenzo Tecleme. Questa ormai dovreste conoscerla, è la sigla della nostra rubrica Una musica può fare. Vi chiediamo di mandarci tutte le settimane a clima@radiopopolare.it l'indicazione di una canzone che per voi è particolarmente importante quando si parla di temi ambientali, appunto di clima, di risorse. Oggi, cara Marianna, chi abbiamo?
Oggi abbiamo Ape Man dei Kinks, consigliataci da Andrea, che tra l'altro è mio fratello che abita a Sydney, che ci ha scritto da Sydney.
E che cosa dice allora tuo fratello? Faccio leggere a te.
Ape Man dei Kinks, una canzone del 1970, ironica ma anche malinconica, in cui si sogna di fuggire dalla civiltà moderna per tornare a una vita più normale. Air pollution is fucking up my eyes.
Possiamo tradurlo magari.
Fosse lui a leggerlo, che sì. È un australiano.
Leggiamo già la traduzione. Come si dice, l'inquinamento rende nebbiosi i miei occhi, non mi sento al sicuro, non più al sicuro in questo mondo.
Esatto.
È una frase della canzone.
Il disagio verso l'inquinamento e l'alienazione della società contemporanea, e poi c'è il desiderio di evasione che sento tantissimo, dice lui, anche io come molti di noi. E un altro verso, swing up and down in the coconut trees, che penso che sia dondolarsi,
sì, dondolando l'albero da una parte all'altra tra gli alberi di coconut, di cocco, tra le noci, le noci, palme di...
Un ritorno a uno stile di vita più semplice e libero.
Evviva, ce l'andiamo ad ascoltare allora, grazie a tuo
l'abbiamo
fratello.
Fatto, sì,
l'abbiamo fatto.
I'm living my life like a good homo sapien, but all around me everybody's multiplying and they're walking around like flies, man. So I'm no better than the animals sitting in their cages in the zoo, man. 'Cause compared to the flowers and the birds and the trees, I am an ape man. I think I'm so educated and I'm so civilized, 'cause I'm a strict vegetarian. Population and inflation and starvation and the crazy politicians, I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make like an ape man. I'm an ape man, I'm an ape man, no, oh, I'm an ape man. I'm a King Kong man, I'm a voodoo man.
chance and I'd be taking off my clothes and living in the jungle. Cause the only time that I feel at ease is swinging up and down in a coconut tree. Oh, what a life of luxury to be like an ape man.
Il giusto clima a Radio Popolare. Allora, la crisi climatica, l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, moltiplica le disuguaglianze, ma non solo, le stesse politiche ambientali possono, se non sono fatte bene, insomma, possono peggiorare la situazione e farci regredire addirittura da un punto di vista dello sviluppo, ecco. Parte da qui, da questo assunto, il libro Clima ingiusto, il welfare per un patto ecosociale, che è un libro pubblicato da Donzelli Editore. Noi ne parliamo con Giovanni Carrosio, che torna ai nostri microfoni. Giovanni Carrosio, che insegna sociologia dell'ambiente e sistemi a rete, territorio e sviluppo all'Università di Trieste, e che ha scritto questo libro insieme a Vittorio Cogliati Dezza. Giovanni Carrosio, bentornato, ciao.
Buonasera, ciao.
Ciao. Giovanni, come mai c'è bisogno di parlare di povertà energetica? Non è comunque sempre una questione economica, cioè non basterebbe parlare di povertà in generale?
Ma da qualche decennio le forme di povertà si dice che si sono moltiplicate, parliamo di nuove povertà, quindi non solo la povertà economica, che resta la povertà, ma anche la povertà abitativa, educativa, energetica. Chiaramente alla base c'è sempre la mancanza o insufficienza di reddito, ma a parità di condizioni ognuna di queste povertà è caratterizzata da codeterminanti diversi e quindi anche da possibili risposte che possono essere costruite per combattere queste forme di povertà. E quella energetica è una forma di povertà dove c'entra il reddito delle persone, difficoltà a pagare le bollette, ma può cambiare la situazione a seconda del regime climatico, dei luoghi di vita delle persone, la qualità energetica delle abitazioni, le tecnologie che vengono utilizzate le famiglie e anche la capacità delle persone di giostrarsi nel mercato dell'energia. E quindi è importante focalizzarsi su questa forma specifica di povertà, anche perché in una fase nella quale le politiche promuovono la transizione energetica bisogna porsi il diritto di chi rimane al di fuori della transizione. E quindi il diritto all'energia, che nella transizione deve essere il diritto all'energia da fonti rinnovabili. E quindi l'idea di fondo è immaginare politiche per la transizione che si pongano anche l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze energetiche.
Ecco, nel libro proponete un nuovo welfare energetico climatico in sostituzione del welfare vecchio, welfare fallito, diciamo così, novecentesco, e quindi ti chiedo innanzitutto qual è il limite dell'attuale modello di welfare?
Ma si dice che l'attuale modello di welfare è entrato in crisi, ci possono essere diverse ragioni di questa crisi, sicuramente nel tempo si sono diversificati i rischi sociali e i sistemi di welfare hanno fatto fatica ad adattarsi a bisogni che cambiano e che si moltiplicano, ma è anche entrato in crisi perché c'è stata la volontà politica di ridimensionarlo a partire dall'attacco alle politiche di redistribuzione della ricchezza. Quello che secondo noi c'è di nuovo oggi è che nel Novecento c'erano determinati rischi sociali che oggi rimangono tutti intatti, ci sono ancora e c'è un sistema di welfare pensato per quei rischi purtroppo indebolito nel tempo, ma la crisi climatica introduce nuovi rischi sociali che in parte sono simili ai rischi del Novecento, pensiamo a una crisi occupazionale determinata dalle politiche energetiche, ma dall'altro ci sono degli elementi qualitativi che modificano i rischi sociali del Novecento, possiamo fare l'esempio del diritto alla casa. Il diritto alla casa è un classico diritto da sistema di welfare del Novecento, e si dava risposta dando alle persone l'accesso a una casa purché avessero una casa. Oggi il diritto alla casa dentro la crisi climatica va pensato come il diritto alla casa in un luogo sicuro che non sia esondabile, altrimenti la casa viene giù, in un quartiere che non sia soggetto a isole di calore, perché isole di calore i soggetti più fragili possono anche morire, una casa che nella transizione energetica sia dotata di tecnologie per l'efficienza energetica e per l'accesso alle fonti rinnovabili. E per fare questo, per rendere le abitazioni di milioni di famiglie capaci di resistere ai cambiamenti climatici, è necessario pensare a un sistema di welfare che accompagni le politiche di mitigazione e di adattamento, o forse ancora meglio, che le politiche di mitigazione e di adattamento diventino dei veri e propri strumenti di welfare.
E quanto siamo lontani oggi, da, secondo te, da un welfare energetico-climatico oggi in Italia?
Beh, direi che siamo anni luce da questo tipo di sistema, nel senso che oggi la maggior parte delle politiche energetiche, se rimaniamo su questo, vengono pensate semplicemente come politiche di sostituzione di una fonte ad un'altra, senza interrogare i luoghi di vita delle persone, eccetera, eccetera, ma soprattutto sono politiche che funzionano attraverso incentivi che vengono dati alle famiglie, e le modalità con le quali si costruiscono questi incentivi tagliano fuori dalla possibilità di accedere alle nuove tecnologie milioni di famiglie che non hanno risparmi per fare gli investimenti, non hanno un tetto dove mettere i pannelli fotovoltaici e via dicendo.
Ecco, a breve proseguiremo questo discorso con Lorenzo De Vidovic, che tu conosci benissimo, e quindi ti ringrazio, Giovanni Carrosio, alla prossima.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie, buona serata.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
3316214013, questa canzone naturalmente è 4 marzo 1943, Lucio Dalla, mi scrive subito Stefano, beh forse un po' scontata la scelta di Dalla nel giorno del compleanno, ma molto apprezzata. Io mi sono proprio detta, ma sta a vedere che dato che è scontata, poi magari non l'ha messa nessuno, nessuna oggi dei colleghi e delle colleghe, quindi ho detto beccatevi questa. E poi ci scrive invece Paolo, da Paolo abbonato, grazie, abbonatevi a Radio Popolare, e ci scrive: se ci sta negli annunci del giusto clima, domani sera presenteremo Extinction Rebellion al centro di non violenza attiva in via Mazzali 5 alle 18:45. Ci ringrazia, ma invece grazie a te caro Paolo. E allora andiamo all'ultimo servizio di oggi. Lo scorso 20 febbraio si è svolta a Roma la 5ª conferenza nazionale sulla povertà energetica, organizzata da ICEFOR, che è una rete assist e banco dell'energia, a cui ha preso parte, a questa conferenza ha preso parte anche Lorenzo De Vidovic, ricercatore sociale presso RSE, che è ricerca sul sistema energetico, intervistato sul tema dalla nostra Marianna Oselli.
Qual è lo stato attuale della povertà energetica in Italia? Che dati abbiamo?
Uno stato che descrive un peggioramento. Mi spiace partire con informazioni che non sono così positive, però il dato sul 2024 presentato dall'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica ci dice che il 9,1% delle famiglie italiane si trova in questa condizione, ed è il dato più alto da quando si è cominciato a misurare questo fenomeno dal 97 ad oggi. È aumentata di 0,1 punti percentuali rispetto anche all'anno precedente, rispetto al 2023. Quindi insomma è una situazione che colpisce sempre più famiglie. C'è anche una serie di incrementi a livello regionale, regioni come la Sardegna, ma anche Piemonte e Lombardia presentano dei lievi aumenti, così come dei forti impatti in aree periferiche, in città medio-piccole e nelle aree interne, nelle aree rurali, rispetto invece che ai centri urbani e alle aree metropolitane.
Ecco, il decreto bollette di recente emanato dal governo affronta di nuovo la povertà energetica con una logica emergenziale e compensativa, quella dei bonus. Per esempio il bonus riconosciuto, che è stato riconosciuto un contributo straordinario di 115 euro ai titolari del bonus sociale elettrico, però ora arriva la doccia fredda della crisi iraniana e dell'impennata dei prezzi del gas che di nuovo ci si aspetta, a sole 2 settimane mi pare dall'emanazione del decreto, e mi chiedo, aiuteranno questi bonus previsti?
Ma allora, come giustamente dici, c'è una questione di tempismo da tenere in considerazione. Con questa settimana si è aperto con appunto, rispetto alle conseguenze della crisi iraniana, con un aumento del 45% del prezzo del gas sul mercato europeo. Quindi insomma, il decreto ancora una volta privilegia, un po' incentiva gli interventi che riguardano il gas. E poi in secondo luogo rimane una misura tampone, per quanto necessaria, nel senso che criticare il bonus sociale per energia elettrica e gas non significa criticarne l'essenza della policy, che è uno strumento di protezione sociale dei consumatori più vulnerabili. Però una misura tampone è una misura che non riesce a incidere sul miglioramento dei consumi energetici di una famiglia, anche in un'ottica di efficientamento e di decarbonizzazione, e che quindi continua ad essere un tampone nel breve termine che, come vediamo, viene rimodulato e calibrato rispetto ad con un innalzamento della soglia ISEE per beneficiari o con l'aggiunta di contributi straordinari che però appunto non riescono a incidere in maniera completamente positiva sulla povertà energetica, o meglio incidono sulla dimensione economica che possono esperire alcune famiglie nel fronteggiare delle spese energetiche che abbiamo visto negli ultimi anni essere cresciute. Però è uno strumento che da solo non riesce ad avere degli impatti positivi su questo fenomeno che appunto è sempre più crescente.
E cosa bisognerebbe fare invece? Quindi, per esempio, quando parliamo di un approccio ecosociale alle politiche energetiche, che cosa si intende?
Si intende approcciare ad un nuovo corso di politiche che cercano di coniugare la dimensione sociale della povertà energetica, che oggi viene affrontata con strumenti di protezione sociale come i bonus energia e gas, con la dimensione ambientale che prevede interventi di medio-lungo termine, ecobonus, bonus per il retrofit e per l'efficientamento energetico. In questa coniugazione, quindi, serve lavorare a interventi che vengono definiti in via prioritaria per un target di nuclei appunto vulnerabili, in base a condizioni socio-economiche che possiamo misurare con l'ISEE, e far sì che questi nuclei familiari però possano beneficiare di strumenti per l'efficientamento e la decarbonizzazione dell'elettrificazione. Nel contesto italiano ci sono due strumenti che sulla carta rispondono a questa sfida di tipo ecosociale. Da un lato, se ne è parlato molto, le comunità energetiche rinnovabili. Sebbene ritengo sia corretto non sovraccaricarle di aspettative nella lotta alla povertà energetica, anche perché non è facile coinvolgere dei nuclei familiari vulnerabili all'interno di schemi di autoconsumo collettivo di comunità energetiche, e il secondo strumento è il reddito energetico nazionale, che finanzia, o meglio finanziava, perché è stato finanziato per il biennio 2024-25, l'installazione di impianti fotovoltaici domestici di piccole dimensioni, dai 2 ai 6 kW di potenza, per famiglie con un ISEE fino ai 15.000 euro o 30.000 euro con almeno 4 figli. È ancora presto, ovviamente, per tracciare dei risultati sull'efficacia di questi due strumenti, però sicuramente corrispondono a quel cambio di paradigma in senso ecosociale che cerca di tenere in considerazione ed intervenire in maniera unitaria e integrata sia sulla dimensione sociale che sulla dimensione ambientale della povertà energetica.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before. So long. Forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh. Then why do I
feel alone. I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long.
Leonard Cohen, So Long Marianne, anche questa è un po' scontata forse.
Grazie,
mi Marianna. Ma noi ci piace così, ci piace essere scontate, ce la teniamo anche lì, no? Oggi non mettiamo la sigla di chiusura, ce la teniamo qua sotto perché ci fa troppo piacere. Abbiamo ancora un minuto per gli eventi da segnalare.
Oggi è iniziata la Fiera delle Energie Rinnovabili a Rimini, Key, la ex Key Energy, che durerà fino a venerdì. È nostra, è presente con uno stand e partecipa a ben 5 eventi a tema CER, parità di genere nel mondo dell'energia, green jobs e molto altro. Poi, settimana prossima, da venerdì 13 a domenica 15 marzo, ci sarà Fa la cosa giusta, a RO Fiera Milano, come sempre. Come sempre nostra sarà presente con uno stand, ci saremo anche noi e parteciperemo inoltre a due eventi, poi ne parleremo meglio magari settimana prossima.
E io vi dico che invece trovate il prof Gianluca Ruggeri che presenta il suo libro, no non presenta il suo libro, no, va a due incontri, uno venerdì 6 marzo alle 21 a Grezzago in provincia di Milano. Insieme sarà Luca Mercalli e Paolo Nespoli all'ex Filanda in via Cavour. Il titolo dell'incontro è Guardare lontano, agire vicino, tre voci su clima, spazio ed energia. E poi mercoledì 11 alle 21 sarà a Castronno in provincia di Varese per welfare energetico locale. Si può fare
con, a proposito,
con Andrea Cavalleroni. Grazie a Gianluca Ruggeri, grazie a Lorenzo Tecleme, un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Osuelli.
Ciao.